Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
La direttrice accettò, con gran copia e varietà di sorrisi, il vino santo e i dolci, e una volta visto di che si trattava, rinfilò presto le lenti dentro il giacchetto, buttandosi senza guardare. Venuto poi il momento di dir basta, si mise a rifiutare, facendo delle sbarrature con le braccia, tirandosi indietro con la testa. No, 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 è impossibile. A questo punto interveniremo per vincere i dinieghi e le riluttanze. Andato a prendere un vassoio sulla tavola, con semplicità e senza mostrare timidezza, lo presentò alla direttrice, che si fece indietro sul canapè, mandando un altro poco in giù la famosa ciminiera. Sgranò gli occhi, spalancò la bocca, mostrando tutti i denti come per divorare l'audace. Ma lui oramai non aveva paura di quei morsi, conosceva il carattere delle vecchie cavalle e ci sapeva stare. Ah, tu osi offrire un biscotto alla direttrice che ha già detto di no tante volte alle zie? Tu hai tanto ardire, quindi, da quell'atteggiamento offeso, di bocca spalancata per ingoiare l'offensore, pareva sputare i denti per comporre il sorriso. Dalla gioia non li poteva contenere, cedeva, sorrideva e finiva per ingoiare il biscottino. Sì, sì, da lui se lo lasciava dare un altro biscottino, dalle amiche no, niente da quelle, ma da lui lo prendeva e lo buttava giù. L'esercizio fu ripetuto parecchie volte e sempre dopo offese crescenti e più decise capitolazioni. E anche un altro gocciolino si lasciava mescere dopo aver detto alle amiche che le avrebbe fatto male, e quelle invece di esserne gelose erano fiere del successo del nipote. Tutta la compagnia, uscendo, si fermò nella stanza del lavoro, quasi irriconoscibile così in ordine, con le stoffe bene ammassate o disposte sulle tavole e i telai con la faccia alla parete. La direttrice volle veder qualcosa. Lo sanno tutti che avete le mani d'oro. È scritto sui boccali di Montelupo che siete tanto brave. Teresa le mostrò alcune camicie, mutandine e combinazioni appartenenti al corredo di una contessina che si doveva sposare nell'imminente aprile, quindi quelle di una baronessa molto famosa e non più giovane. La direttrice, che ammirando il corredo della contessina era rimasta estatica per la squisitezza del lavoro, quando si fu alla baronessa non fu capace di contenersi oltre ed esplose per le dimensioni insospettate di quelle camicie e di quelle mutande. Quella era la biancheria che portavano le donne? Teresa, che fino a quel momento si era mantenuta timida e sottomessa, davanti a quell'articolo sorrideva senza rispondere, nemmeno accettando la discussione. Ora era lei la direttrice? E con un'aria di sufficienza cortese e indulgente lasciava che l'altra sporgesse le proprie querele, prendendo una rivincita con molta generosità. Ma Carolina, più ingenua, intervenne. Vanno sempre a diminuire, si fanno sempre più corte, più piccole, capirai. Con gli abiti che usano oggi, il di sotto bisogna ridurlo a niente. Ah, anche più corte. Bene, questa è la biancheria delle donne moderne. Bene, brave, spudorate, ridicole e oscene. Fece una risata satanica, osservando che le mutandine della baronessa erano molto più larghe che lunghe. Si capiva che sotto quell'abito quasi talare ci doveva avere delle mutande da frate di 30 anni fa, quelle del corredo rimaste intatte per il fatale abbandono e che dovevano arrivare alle caviglie con le gale ricamate. A questo punto volle salvare le amiche da tanto scempio, addossando tutta la colpa sopra le donne moderne e sui pazzi che creavano le mode. Voi poverette non ne avete colpa, lo so, nessuna colpa. Fate bene a fare così, lo dovete fare, la vostra professione, si capisce. Ma se fossi uno di quei mariti e la moglie mi venisse davanti con simili vesti, prenderei un bastone, e con la mano faceva l'atto di battere a sangue, e rivolta a Remo alzando la mano ammonitrice, e se ti capita una moglie che porta la camicia e le mutande così corte, mandala via o prendi un bastone. Remo sorrise, povera donna, per quel giorno fu il suo ultimo errore. Questa eccezionale giornata venne coronata da una suprema decisione. Siccome Remo doveva incominciare subito le lezioni presso la signorina Calliope, fu deciso di comprargli una bicicletta perché potesse andarci rapidamente e per quanto si sarebbe reso indispensabile. Decisero di andare a Firenze tutti e tre la mattina seguente, cosa che fece sbalordire il paese, quasi si fosse trattato di sentinelle che abbandonano il posto, avendo assicurato Remo di intendersi di biciclette e di sapere qual era la marca da preferire. E qui successe un fatto abbastanza notevole. Remo conosceva la città perfettamente e siccome non ci doveva essere stato perché nessuno aveva pensato mai di condurvelo, faceva un grande sforzo per non farsene accorgere. Le zie lo conducevano dove credevano fosse bene e lui sapeva invece dove era bene andare a cercare la bicicletta che voleva lui, finché non riuscì a farcele andare esattamente senza che se ne fossero accorte.
Thank you.
Poco a poco Teresa, senza accorgersene, aveva preso il vezzo, una smania incontenibile, di far conoscere il nipote alla gente, e più specialmente alla clientela illustre, riscuotendo da tutti plauso e consenso, sia per l'opera degna, sia perché Remo si presentava bene. E in quell'abito grigio di flanella era proprio elegante, ben pettinato e lucido, nemmeno facendo il chiasso si scomponeva, sapeva mantenere la sua linea sempre, e lo si poteva mostrare a tutte l'ore. Narrava la sciagura capitata al poverino e si accollava la colpa che non fosse vestito di nero per il lutto della madre. Le signore avevano complimenti sia per le zie generose, sia per il giovane promettente, e le devote per la buona azione di cui il signore le avrebbe ricompensate nell'altra vita senza guardarlo neppure. Quando il nipote la guardava a lungo, Teresa doveva distrarre lo sguardo, come per sfuggire a una domanda. Carolina, invece, assalita da uno slancio a cui non le era possibile resistere, finiva per abbracciarlo e baciarlo forte, cosa che la sconvolgeva senza poter capire perché. Era presa da una vertigine, il caldo e il freddo si alternavano nel suo sangue. Bisogna pensare che quella era la prima volta che la povera Zittella cinquantenne baciava un maschio, per quanto adolescente. Fino a quel momento ne aveva baciati soltanto dei molto più giovani di lui, e il suo bacio rappresentava tutta l'innocenza e la gentilezza del suo stato di vergine, e sarebbe inorridita se di quel turbamento taluno le avesse fatto conoscere le origini remote e confuse. Teresa non nascondeva la propria irritazione a quel gesto che si ripeteva e che riteneva eccessivo inesplicabilmente, ma pareva che Remo facesse di tutto per incontrarsi da solo a solo con lei nella penombra delle scale. Si indugiava in quell'oscurità quando essa doveva passare, la seguiva a distanza, finché una volta che in tale oscurità egli le faceva sentire i suoi occhi, lo prese, lo strinse, lo baciò a lungo e forte. Il ragazzo le abbandonò la bocca come se non fosse stata una parte di sé. Teresa, dopo quel bacio, andò a chiudersi in camera turbatissima, né mai più dopo quel giorno lasciò rinascere in sé quel desiderio che aveva dovuto nascondere. Pensò anzi se di quell'atto non dovesse parlarne in confessione. Ma non ne parlò mai, né si irritò più da allora, quando Carolina, cedendo agli assalti del cuore, baciava Remo in faccia a tutti. Remo, però, ricordando il tempo e il luogo, con abilità sorprendente, provocava di incontrarsi a solo con la zia nel punto più oscuro delle scale, ciò che costituiva per essa un rimprovero anziché un atto di amore. Passò così l'inverno e la primavera nella casa delle zie. A Niobe intanto erano pervenute da parte del vicinato certe lagnanze. Un'altra abilità di Remo veniva in luce, tirava pugni con una forza e maestria superlative, e quello che rendeva più straordinario il fatto si è che mentre l'avversario si scalmanava in preda all'ira e al furore, lui non soltanto rimaneva calmo e indifferente in una posa elegante, ma sorrideva come se gli avessero fatto delle carezze o gli avessero offerto dei confettini da succiare, e più il colpo era assestato bene, più sorrideva pacifico, ciò che aumentava le furie del rivale e insieme quelle dei parenti che avevano incominciato ad accorgersene. Le madri del vicinato, le nonne, le sorelle, le zie, prima di parlarne con le padrone di casa, delle quali avevano timore, ne parlavano con Niobe e andavano dal campo alla porta della cucina senza che se ne accorgessero quelle. A un occhio così gli ha fatto gonfiare una gota e tutto lividure. Gliele ha date di santa ragione. c'ha un braccio che non lo muove. Da tante che gliene ha date, gli ha fatto venir la tosse, poverino. Ha avuto la pleurite 2 anni fa. Che il figliolo dell'Augusta, o meglio il signorino, per dire come dovevano dire, come volevano che si dicesse, ma lo dicevano male, per canzonatura, con rabbia, il signorino, e taluno ci aggiungeva, il duchino, l'erede, li cucinava tutti per il dì delle feste, finché un giorno Remo, che all'ora dei pasti era uso apparire composto e puntuale, giunse con una chiosa nera intorno a un occhio, ampia, profonda, testimonianza sicura di una libecciata in grande stile, ma la portava con tanta disinvoltura e così bene che era proprio come se non ce l'avesse, tanto da doverglielo domandare.
Giovanetti, cantavo, ora che siete giovanetti e belli, quando sarete vecchi poterete, sarete disprezzati o poveri, sarete disprezzati o poveri fiori, quando son secchi e non c'è chi li odori. Sarete disprezzati come giri, quando son zitti non c'è chi li pigli, non c'è chi li pigli.
Palle, 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 senti palle, vieni palle. Nei pressi di Santa Maria non era difficile sentire con molta premura e una certa vaghezza pronunziare questo nome, al quale non rispondeva la figura di un personaggio ufficiale, né troppo loquace, né che occupasse un posto così importante per riscuotere tanto interesse. E il più bello si è che a tale interesse il personaggio in questione rispondeva con pochissima premura e minore vaghezza da parte sua, e il più delle volte non soltanto non si degnava di rispondere, ma non si voltava neppure, e bisognava corrergli dietro per potergli parlare. Accidenti a Palle, quel maledetto Palle! Palle era un giovane bassotto, piccolo si può dire, ma così traverso e rotondo di spalle, massiccio, da assumere una sua imponenza ugualmente. Aveva le mani tozze e le gambe corte e un pochino torte, ma non a X, che è un segno di debolezza, torte in fuori, quelle dette ercoline, fortissime, e un'andatura trascurata, dondolante, che ne rafforzava la base. Quando non doveva usarle, teneva le mani in tasca, portava un berretto con la visiera calcata sulla fronte, e non capitava spesso l'accidente capace di farglielo levare. Nessuno sarebbe riuscito a fargli portare un cappello che avrebbe reputato sulla sua testa una cosa da ridere. Sotto quella visiera erano 2 occhietti chiari, chiarissimi, furbi e buoni, e completamente nascosti dentro il berretto, i capelli biondi e abbondanti, privi di lucentezza, un po' aridi, rivelavano una rapida cura e una facile dimenticanza. La faccia pallida, dall'apparenza impubere, malgrado i suoi 22 anni, lasciava spesso luccicare rade e tenui pagliuche d'oro intorno a un sorriso come gli occhietti, buono e furbo insieme. Ma sopra ogni cosa risaltava dalla sua persona la forza fisica e la tranquillità virile, attraverso quel dondolamento che, celandone l'energia e l'ardore, lo faceva apparire indolente. Se qualcuno lo avesse chiamato Belisario, era il suo vero nome, con tutta sicurezza non avrebbe risposto, o ci sarebbe voluto uno sforzo per farglielo ricordare. Palle, 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 senti palle, vieni palle. Quando 8 anni prima Remo giovinetto, capitato a Santa Maria da poco, ritornò a casa un giorno, mostrando un occhio pesto e nascondendo molte lividure che si sarebbe guardato bene dal mostrare, per quanto le zie avessero aperto un'inchiesta stringente, nessuno seppe mai che tale ammaccatura era dovuta alle mani corte e tozze di Palle. A quel tempo 14enne anch'esso. Né la madre di Palle poté mai sapere da quale parte fossero venute certe lividure con le quali ritornò a casa il figlio la sera, preoccupato solo di nasconderle più che fosse possibile, giacché non è da credere che egli vi ritornasse pulito e fresco dopo averle date, ma quasi vi fosse fra i due adolescenti un'intesa solenne per la forza del loro carattere, ognuno nascosa le origini e le conseguenze di una cazzottatura formidabile, di cui nessuno era stato spettatore. Come dicemmo già, Remo, novizio dell'ambiente, incontrandovi quelle naturali ostilità e antipatie di chi, non rassegnato a lasciarsi sopraffare, anzi si vuole imporre, uno alla volta, per futili motivi, aveva avuto da dire con tutti i suoi coetanei, le aveva date a tutti e tutti le avevano prese, la bomba era per scoppiare. Niobe non era capace di arginare il malcontento prodotto intorno dalla sua presenza, cosa di cui le zie erano all'oscuro perfettamente, giacché il nipote teneva in casa in faccia di sé il contegno corretto e disinvolto di un adulto ben educato, e aggiungiamo che avrebbero rizzato la testa dal lavoro come due vipere se qualcuno fosse andato a sporgere querele o a dirgliene male. Palle aspettava al varco il forestiere, aspettava un'occasione per fargli sentire che sapore avessero a Santa Maria le mani chiuse, sentiva che nelle sue era l'onore del paese e appena capitata non se la lasciò scappare. L'agile ed elegante Remo e il bassotto forte si provarono con furore per la prima volta, Remo le prese. Ma come la loro tattica, senza sapere l'uno dell'altro, fu di tacere, il giorno dopo, contemporaneamente, nacque nel loro animo il desiderio di rivedersi, e si ricercarono, rimanendo insieme prima, cupi e minacciosi, senza parlare di quella cupezza della nube gonfia che sta per sciogliersi, e una volta disciolte con quelle oscurità e brontolamenti che permangono nel cielo quando è passato il temporale, finché un riso schietto di simpatia come l'arcobaleno spuntò dalle due parti. I due campioni già si volevano bene, dalla prova era nata la stima e la simpatia, da queste l'intesa e l'amicizia che suggellava ogni rivalità, ogni rancore. Da quel giorno si ricercarono sempre, non ricercando la compagnia degli altri, anzi scartandola, decisi, bastando a sé e dimostrandolo apertamente. Diremo subito che le zie non si mostrarono edificate da una tale preferenza, anzi tutto il contrario. Palle non era un loro inquilino, apparteneva alla classe indigente, viveva poco lontano con la madre, in una casa poverissima, avevano soltanto una camera al pian terreno con uno sgabuzzino che serviva da cucina e gliela davano quasi per elemosina. La madre era vedova di un barrocciaio morto di polmonite, andava a lavare all'istituto Umberto I, dove vengono educati i bambini tardivi, deficienti, mezzi grulli, scemi, e le davano con l'esigua mercede da mangiare a mezzogiorno. La sera, ritornando a casa, si metteva a fare la minestra che serviva per lei e per il figliolo, una parte gliela lasciava in un tegame più piccolo per il giorno dopo quando lei era a lavare. Dall'istituto riportava pane avanzato, tozzi di cui faceva minestre, residui di cibo che le suore le regalavano, frutta poco buone, lo spoglio delle verdure, secca, mostrando e lasciando intravedere nell'andatura cadenzata le corde di tutto il corpo. Aveva l'aspetto dei vecchi cavalli da tiro, a cui la fatica pare aver ridotto le membra allo stato di legno e fune. Palle amava la madre di un amore religioso. Avrebbe potuto comandargli di morire, non avrebbe esitato un istante. Non le avrebbe chiesto il perché, né lo avrebbe chiesto a se stesso. Avrebbe potuto picchiarlo in faccia a tutti, non si sarebbe sottratto, né avrebbe avuto un cenno di rivolta. Ascoltava con lo stupore e la riverenza dell'asceta le poche parole che uscivano da quella bocca di donna rozza e ignorante. La madre non sporgeva mai un'esortazione verso il figliolo, un rimprovero, un consiglio, non lo riprendeva in nulla, in parte per la bontà di lui e per la propria, in parte, senza sentirsi mai spinta ad un atto di tenerezza, una carezza, un bacio, un complimento, uno sguardo dolce. Lo amava con quella forza per cui il silenzio è l'espressione più alta. Senza giudicarlo, lo sentiva perfetto, incapace di cattiveria o di ingiustizia, di nuocere o di mentire. Sarebbe diventata feroce per difenderlo offeso.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.